Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 14 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il dato immagino che lo sappiate, la coalizione di centrodestra che sostiene il governo di Giorgia Meloni ha vinto le elezioni regionali sia in Lombardia che in Lazio, con i candidati presidenti Attilio Fontana e Francesco Rocca che hanno superato quelli delle opposizioni, ma soprattutto le previsioni dei sondaggi. Come scrive il Post, la vittoria del centrodestra in entrambe le regioni sembra sia stata trainata in gran parte dalla popolarità del governo nazionale, che a meno di 4 mesi da quando è entrato in carica è ancora piuttosto alta. In particolare è più che notevole il risultato di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. In Lombardia 4 anni fa era praticamente inesistente, aveva ottenuto il 3,64% dei voti, mentre oggi è di gran lunga il partito più votato in regione, con un risultato che va oltre il 26% dei voti, praticamente più di uno su quattro ha votato il partito di Giorgia Meloni. Nel 2018, nel Lazio, Fratelli d'Italia aveva ottenuto poco meno del 9% e oggi è sopra al 32%. Per quanto riguarda i rapporti di forza con i partiti della coalizione di destra, sono praticamente gli stessi delle elezioni politiche di settembre. Fratelli d'Italia è appunto di gran lunga il partito egemone, mentre Lega e Forza Italia sono staccate di diversi punti. In Lombardia, in particolare, i due partiti hanno quasi dimezzato i propri voti rispetto al 2018. L'altro dato rilevante, però, è che sono state le elezioni regionali con l'affluenza più bassa di sempre. Ben più della metà degli aventi diritto non è andato a votare. Il 37,2% del Lazio è il record storico negativo di tutte le regioni italiane, mentre il 41,7% della Lombardia è il terzo peggiore di sempre. Tra i due dati, giusto per saperlo, c'è stata l'affluenza al 37,7% delle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 2014, che furono vinte dal centro-sinistra con Stefano Bonaccini, che come sappiamo è attualmente candidato alla segreteria del Partito Democratico e che ha un gran lavoro da fare. Ieri la Commissione europea ha proposto i criteri tecnici per definire l'idrogeno verde e rinnovabile nell'Unione europea, che includono anche la produzione con elettricità rinnovabile o con elettricità a bassissima intensità di emissioni, inclusa, e questa è la novità più grossa, quella derivante dal nucleare. I criteri sono necessari per raggiungere gli obiettivi di energia rinnovabile degli Stati membri e l'Unione europea si propone di raggiungere la produzione di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030. Non è stato facile raggiungere l'intesa sulla proposta, che è stata ritardata dalla richiesta della Francia di riconoscere appunto l'idrogeno nucleare, a cui la Germania si è opposta, bloccando l'iter legislativo fino a quando non fossero stati disponibili i criteri tecnici. Gli atti adottati ieri verranno inviati al Parlamento europeo e al Consiglio per l'esame e l'approvazione, e i due organismi hanno 2 mesi per esaminarli, potendo richiedere un'estensione di altri 2 mesi. Però non possono modificarli. L'obiettivo è fornire una certezza normativa agli investitori, consapevoli che la domanda di energia elettrica per la produzione di idrogeno crescerà intorno al 2030 con l'uso diffuso di elettrolizzatori su larga scala. E per raggiungere l'obiettivo dell'Unione Europea di produrre 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro sempre il 2030, la Commissione ha stabilito che saranno necessari circa 500 terawatt-ora di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ora, eviterei di scendere nel dettaglio, ma l'atto delegato prevede appunto modalità per dimostrare che l'energia elettrica utilizzata per produrre idrogeno provenga da fonti rinnovabili e poi prevede anche le norme per garantire la correlazione temporale e geografica. Nel caso siete interessati, mi scrivete e vi mando tutti i link con i maggiori dettagli. L'Italia è stato il primo paese dell'Unione Europea ad inviare aiuti umanitari in Siria dopo il terremoto della settimana scorsa. Cosa abbiamo mandato? 4 ambulanze e 13 bancali di materiale medico e di soccorso. Sono stati trasportati da 2 aerei militari C-130 all'aeroporto di Beirut, in Libano, e poi consegnati alla Mezzaluna Rossa siriana per essere portati a Damasco, con una squadra di 4 medici che è in arrivo. Negli ultimi giorni ci sono state molte difficoltà e incertezze sugli aiuti alla Siria perché il controllo delle zone colpite dal terremoto è diviso tra il regime di Bashar al-Assad e i ribelli. Sono state danneggiate le regioni del nord-ovest controllate dai ribelli, comprese le città di Ibilid e anche città come Aleppo e Latakia, controllate dal regime. E sappiamo che la guerra civile siriana, iniziata oltre 10 anni fa, non si è mai davvero conclusa. Il regime di Assad vuole che tutti gli aiuti umanitari internazionali arrivino a Damasco, promettendo di distribuirli alle zone controllate dai ribelli. Tuttavia, i ribelli dall'altra parte non si fidano del regime e temono che gli aiuti vengano usati come arma di ricatto o per affamare la popolazione nelle zone da loro controllate. In passato il regime ha usato questa tattica. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea, tra l'altro, hanno in questo momento sanzioni economiche in corso contro il regime di Assad. Prima del terremoto c'era la Turchia che inviava aiuti alle zone dei ribelli, ma ora il governo turco è impegnato nella situazione del terremoto sul suo territorio e il valico di frontiera di Bab al-Hawa è parzialmente inagibile. Così, alla fine della settimana scorsa, il regime siriano ha fatto richiesta di attivare il meccanismo europeo di protezione civile, un sistema nell'Unione Europea per inviare aiuti umanitari a paesi terzi colpiti da catastrofi. Ci sono state alcune garanzie da parte del regime che hanno consentito ai governi dell'Unione Europea di mobilitare i primi aiuti. L'Italia e la Romania sono stati i primi a offrire aiuti umanitari e quelli italiani sono stati i primi ad arrivare in Siria. Non è chiaro però in realtà quali garanzie abbia offerto il regime di Assad del fatto che non voglia affamare le aree controllate dai ribelli. Come ha scritto su Repubblica Daniele Rainieri, negli anni scorsi il regime è stato accusato dalle Nazioni Unite di essersi appropriato di una parte degli aiuti destinati alla popolazione e di averne fatto un uso politico, in particolare di avere negato cibo e medicine alle aree poco ubbidienti. Per questo c'è il timore che il regime di Assad possa sfruttare anche questa crisi. Il governo italiano comunque ha fatto sapere che intende inviare aiuti non soltanto al regime di Assad, ma anche alle zone controllate dai ribelli, anche se non è ancora chiaro come questo potrebbe avvenire. Gli Stati Uniti, per esempio, starebbero cercando la collaborazione dei curdi, che controllano le zone a nord-est della Siria poco colpite dal terremoto, mentre il capo della delegazione dell'Unione Europea in Siria ha scritto su Twitter che gli aiuti europei arriveranno presto a tutte le regioni della Siria. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. E se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.